Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici ben sintonizzati, eccoci di nuovo qui per il nostro appuntamento settimanale e speriamo che abbiate trascorso una serena settimana. Sapete, qui in Italia è giunto il freddo e possiamo affermare che a novembre inoltrato l'autunno meteorologico è arrivato davvero. La puntata di quest'oggi non parlerà di un anno estratto a sorte, come facciamo sempre, ma nasce da una precisa richiesta che ci è giunta per email da parte di un gruppo di radioascoltatori. Ve ne parlerò tra poco, ma prima vorrei ricordarvi quanto sia importante salvaguardare il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Quindi una piccola donazione da parte di tutti noi è quella che può permettere al Museo del Disco e dello Spettacolo di proseguire nella sua opera di salvaguardia, restauro e catalogazione di tutto ciò che riguarda lo spettacolo italiano del Novecento, radio, cinema, televisione, musica, teatro. Quindi mi raccomando, tutti quanti siete chiamati a aiutare il Museo Virtuale del Disco dello Spettacolo perché possa procedere e possa continuare a farvi compagnia anche tramite la nostra radio. Quindi cercate le pagine del museo su internet oppure andate sui canali social di Radio Il Discobolo su Facebook, su Instagram e troverete il modo di poter aiutare il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Ed ora arriviamo alla puntata di oggi. Allora, un gruppo di radioascoltatori che proviene da Ottawa 12 giorni fa ci ha mandato un'email. Allora, io leggo i loro nomi, sono due coppie, si chiamano Irene e Cesare e Anna ed Andrea, sono due coppie sposate, vivono da tanti anni ad Ottawa e la cosa carina è che hanno scritto che loro si riuniscono settimanalmente per fare una cena ascoltando il nostro confidenziale che gli porta tanti ricordi dalla loro Italia lontana e proprio durante una di queste cene hanno rilevato come nel 1923 siano nati tanti artisti italiani e ci hanno chiesto quindi di ricordare il centenario prima che scada l'anno, prima che termini il 2023. E allora noi abbiamo accolto questa loro richiesta e siamo sicuri di fare cosa gradita anche a tutti gli altri radioascoltatori, raccontando cosa succedeva nel 1923 e ricordando tutte queste figure così importanti per lo spettacolo e per la cultura italiana. Ma innanzitutto, ragazzi, facciamo un piccolo riassunto, un piccolo quadro dell'epoca, come potremmo dire, per ambientarci un pochino. Allora, nel mondo cosa succedeva? Nel mese di marzo del 23 nasceva a New York il famoso settimanale Time. Allora, Time, oltre a voler dire tempo, è anche un acronimo. Io non lo sapevo, l'ho scoperto preparando la puntata di oggi. Il nome Time significa Today Information Means Everything. Oggi l'informazione significa tutto ed è un acronimo più che mai attuale. In ottobre, pensate, viene anche fondata la Walt Disney Company. Il simpatico Walt Disney sogna di diventare produttore di fumetti e cartoni animati e a dir la verità dopo 100 anni possiamo affermare che ci è riuscito benissimo. Il 24 luglio con il Trattato di Losanna termina la guerra greco-turca e a maggio c'è la prima 24 ore di Le Mans. In Italia cosa succede? Beh, abbiamo un clima un pochino diverso rispetto al resto del mondo perché in un clima di pressione si vive il consolidarsi del partito fascista dopo l'incarico affidato nell'ottobre del 22 dal re Vittorio Emanuele III a Benito Mussolini. Cosa vi posso dire? Per gli amici sportivi, la famiglia Agnelli in luglio entra nell'azionariato della società calcistica Juventus Football Club ed è una lunga storia, oserei dire una storia d'amore, che che dura ancora oggi. E ad esempio in Liguria ad ottobre viene fondata la città di Imperia. Nasce questa città con un decreto reale che riunisce 11 comuni preesistenti, fra cui i più grandi comuni sono quelli di Oneglia e di Porto Maurizio. E Giovanni Gentile, che ha inventato gli esami di maturità, è il ministro della pubblica istruzione. Rimane ministro solo un anno, dal 23 al 24, poi fino al 28 il ministero si chiamerà sempre della pubblica istruzione, ma dal 29 al 43 cambierà nome, divenendo Ministero dell'Educazione Nazionale. E abbiamo detto che ci sono tanti nati nel 1923 che ricorderemo oggi, per esempio Franco Zeffirelli, Marisa Merlini, Giorgio Albertazzi, Italo Calvino, Sergio Zavoli, Valentina Cortese e anche Fausto Papetti. Sì, Fausto Papetti, il grande sassofonista che ha fatto innamorare tantissimi italiani, ma credo anche tante persone ai quattro angoli del mondo, perché chi di noi non aveva negli anni d'oro una compilation di Fausto Papetti sulla macchina per ascoltare le sue canzoni e per immergersi nella magia della sua musica? Ad esempio, vi ricordate come era bella la sua incisione di Feelings? Thank you. Questo era Fausto Papetti con Feelings, veramente veramente deliziosa la sua interpretazione, chissà quanti ricordi ha risvegliato nella memoria di molti di voi che ci ascoltate. E oltre a Fausto Papetti, nel 1923 nasce una grande signora del teatro, del cinema, dello spettacolo in generale. È Valentina Cortese, che vede la luce proprio all'inizio del 23, il primo giorno dell'anno. Valentina Cortese è stata, a parte una diva dei telefoni bianchi quando era giovanissima, ma poi anche una grande diva di Hollywood e di tutto il cinema internazionale. È stata la più grande, forse, interprete della prosa italiana, e noi ve la vogliamo ricordare anche con una canzoncina che lei ha cantato in un'operetta di Garinei e Giovannini che si intitolava La Granduchessa e i Camerieri. Oh, ragazzi, lo sapete, Valentina Cortese aveva tante tante qualità, ma non era una cantante di professione. Però la canzone è talmente bella, talmente carina, che ve la vogliamo proporre. Valentina Cortese, direttamente dalla Granduchessa e i Camerieri, con questa scanzonata Tutto è amore.
Sapevo che Alba fosse diventata così carina, non sapevo di volerle bene.
Dimostraglielo e vedrai che a poco si addolcirà, si scioglierà, si arrenderà. Ma guardati intorno, è primavera, nessuno può resisterle, sai? Tu sai cos'è la primavera?
Quando il pesco
saluta l'amore,
rifiorirà,
fiorisce l'amore.
Quando il bosco
festeggia l'amore,
rinverdirà,
rinasce l'amore.
E fra il grano il papavero in fiore,
tutto è amore,
festa d'amore,
sole d'amore,
inno d'amore.
Un canto d'amore,
quando il sole,
un raggio d'amore,
spalanca il cielo,
un volo d'amore,
quando il mandorlo cambia colore. Tutto questo è solamente
quando in cielo
visione d'amore
ritorna prima,
ritorno d'amore,
quando in volo
un volo d'amore
sul campanile,
campane d'amore
son tornate.
Questo è amore,
festa d'amore,
solo amore,
inno d'amore, quando hai fiume,
d'amore,
le nevi andrà,
sorgenti d'amore,
quando i rami
un nido d'amore
germoglierà,
germogli d'amore,
e ogni donna un
segreto d'amore. Questo è solamente
fame. E dopo averla sentita cantare, sentiamola anche parlare. Qua cantava in scena insieme a suo figlio Jackie Bazart, proprio nel duetto tratto dalla Granduchessa e i Camerieri, la commedia musicale di Garinei e Giovannini. Nel cast c'erano anche Bice Valori, Franco Franco e Ciccio Ingrassia, e un numero veramente impressionante di grandi, grandi nomi dello spettacolo e del teatro italiano. Dicevamo, ascoltiamo la voce di Valentina Cortese in una chiacchierata che spiega la sua arte, il suo modo di vedere il teatro, una chiacchierata che ha fatto negli anni 70 insieme a Enrico Maria Salerno.
Questa Scagliuba così straziata, sempre sulle righe, al di là delle righe.
L'arte qualcuno, della commedia,
ecco, qualcuno mi ha domandato qui perché la mia interpretazione fosse così teatrale, volutamente teatrale. Intanto il Giardino dei Ciliegi non era stato pensato per la televisione, ma per il teatro, e anche in teatro volutamente teatrale. Liuba è tutta teatro, nella sua teatralità raggiunge dei momenti deliranti fino allo spasimo, e lei crede in questo suo delirio, capisci? È vera, lei vive in una sua dimensione, di un suo teatro lontano dalla realtà.
Sì, ma più certo, che di Liuba io vorrei parlare di te, Valentina, perché in certe cose tu diventi quasi puro spirito, insomma, come questa, sai, non ci sono vestiti, non c'è niente, no?
Sai come dice Streller, dice recitare il teatro, il teatro è fare un'operazione chirurgica dentro l'anima, e quindi sai questa fatica è...
Se l'anima non c'è, l'operazione non si può fare.
Sofferenza. Questo è un modo difficile per fare Liuba, è anche molto rischioso.
È
anche però
molto rischioso
più
perché
affinante.
È esposto abbastanza.
Sì. Molto. Fatto esposto, così, sì. D'altra parte abbiamo voluto proprio esprimere così la personalità della gente russa che spacca i bicchieri, che balla, che canta, che si dispera. Un po' come noi, napoletani, romantici.
Streller, senti, Streller è il grande maestro, sì, senza dubbio. Io ricordo qualche anno fa quell'altra cosa che tu hai fatto di Pinter, tempi old times, no? Che com'era il titolo italiano di old times?
Altri tempi,
altri tempi, diretto da Luchino. Ecco. I paragoni e le differenze sono sempre imbarazzanti e ovvi, però l'uno e l'altro ti ha dato qualche cosa, no?
Oh sì, infinitamente. Mi ricordo quella sera, alla prima, a un certo momento, alla fine della pièce, lui era seduto lì in un palco dell'Argentina, e dopo gli applausi, i ringraziamenti, così, queste luci, i riflettori sono andati su di lui, e questo vecchio leone, me lo ricordo ancora, si è aggrappato lì, non ha voluto l'aiuto di nessuno, era dopo la sua malattia.
Era dopo la malattia, certo.
E si è alzato così con una tale forza. Non lo dimenticherò mai quella sera, che uomo meraviglioso. E questa è stata l'unica esperienza con Luchino, perché spesso mi ha chiesto di fare delle cose con lui e io ero sempre impegnata, capisci? È stata veramente una gioia lavorare con Luchino.
È così.
Lui però così ci ha lasciato tanto dentro, ci ha insegnato tante cose.
A tutti quanti, credo. Senti Valentina, yes. tuo figlio vuole... Parliamo un momento, che siamo tutti pieni di figli, io poi sono un abbonato.
C'è nota. Eccezione.
Vai da tutte le parti, con svariati. Anche lui vuole fare del teatro,
vogliono
d'altra parte vivono in un clima, in un ambiente,
per carità, noi vorremmo sempre che facessero altri lavori, non so, il medico, l'ingegnere.
Beh, ma
non
credo
lo so,
che la vicinanza,
no, vabbè, ma tu lo vuoi fare. Io non entro mai nei meriti
d'altra parte,
familiari,
non posso
impedirgli però,
di fare quello che vuole fare, però no, parliamone,
cioè vuole fare
questa strada, questa carriera. Certo che i figli di attori che fanno lo stesso mestiere dei genitori è sempre molto difficile.
È sempre difficile.
Perché
senti,
c'è sempre...
tu credi di essere così fredda nel giudizio con tuo figlio?
Io sono fredda. Questo, guarda,
cioè se è cane gli dici sei cane?
Sì, io lo dico così. Ti dico, Jackie ha una voce molto bella, canta molto bene. È un lazzarone certe volte, mi fa disperare, ma ha una bellissima voce. Adesso ha fatto recentemente un recital di canzoni al Piccolo Teatro con un enorme successo. Io gli auguro tutta la carriera così più bella del mondo, perché noi che conosciamo questo mestiere, capisci, noi sappiamo tutto, il bene, il male, e vorremmo che i nostri figli fossero così.
Vabbè, auguriamo loro soltanto
il bene. Meglio di noi, tanto.
Tu hai mai pensato alla maternità, Mariangela?
No, perché non voglio un altro attore in famiglia.
Bravo!
Un attore in famiglia, per adesso.
Comunque, adesso. Pensato come tutte le donne, ma insomma.
Come tutte le donne, ma per adesso non lo so.
Sì, perché c'è questo rischio, capisci? C'è questo rischio. I tuoi figli, anche loro, no?
Ma qualcuno sì, qualcuno no.
Già tu ne hai tanti, poi.
Molti sì, però.
Dovrei rivedere, aprire una rubrica per ricordarmi tutto. Va bene, vediamo un momentino allora, Mariangela, teniamo a te un momentino con una cosa più spiritosa dopo questo clima meraviglioso, da Canzonissima del 72. Sì. Mi sembra quando sei entrata dentro quella valigia che non so sì. come hai fatto, dopo sì. ce la devi rifare perché io non ci...
No,
secondo me c'era una botola,
sì.
c'era una botola sotto.
No, ma infatti molti pensano che sia un trucco, ma sai cos'è? Che è una cosa che forse ne pochi sanno perché è una mia disgrazia di natura, voglio dire, sono nata così, non ho fatto niente per... Ho sudato un po' di ballo, ma ero già così, io sono completamente storta.
Storta,
di cioè, ho la capacità di fare delle cose, posso fare, faccio
sì,
un numero?
Sì, faccio, dai.
Vai,
come faccio con questo? Posso fare con tutto il mio corpo. Ah no,
oh Madonna. No, rifallo vedere bene, aspetta un momentino. Fallo
vedere
bene perché...
No, mi vergogno, sono allucinante. No.
Camera sono numero 3. Fallo rivedere, camera numero 3.
Ragazzi, sulla mi vergogno come un equilibrista.
No. Vabbè, ma è così simpatico.
Ci vorrebbe un tavolo, ma insomma, ecco, riesco a girare il mio corpo. Assolutamente come voglio. Assolutamente.
Ma
allora, lo sapevi questo?
No, non lo sapevo.
Sì, è incredibile, per cui non ho. No, ho studiato un po' di ballo, però sono arrivata al corso d'ammissione già completamente così. Sì, a Milano, ho fatto anche dei piccoli corsi con Rosita, che all'esame d'ammissione era una ragazzina, disse: ma da dove vieni? Sono andata così. Perché non facevo nessuna fatica a fare nessuna delle cose che mi si chiedeva di fare.
Sbalordito.
Per cui la valigia è stata per me facilissima.
No,
mentre la gente pensava ci fosse un trucco, giustamente, perché sì. cerco di mascherarlo nella vita.
Se io volessi portarti via qui dentro stasera, ma... è un po' piccolo. Allora, vediamo questo pezzo da canzonista.
Ecco, avete sentito in questo contributo sonoro che Valentina Cortese raccontava qualcosa riguardo alla Russia, riguardo allo spirito dei russi e riguardo al giardino dei ciliegi. E allora vi voglio dire che proprio in quel 1923 è stato scritto e inciso per la prima volta su un 78 giri, proprio là in Russia, un bel valzer che si chiamava Valzer del Volga. L'abbiamo ritrovato nei nostri archivi e ve lo vogliamo far ascoltare. grande italiano, uno dei più grandi narratori del Novecento, è senz'altro Italo Calvino, che nasce proprio in quel 1923. Una cosa confidenziale è che lui però non nasce in Italia, è di genitori di origine italiana, ma nasce a Cuba, certo, perché suo padre, che era un agronomo originario di Sanremo, si era trasferito pochi anni prima della sua nascita in Messico e infine a Cuba, dove la sua sposa, Eva Mameli, originaria di Sassari, aveva appunto partorito Italo. Italo Calvino dice che della sua infanzia a Cuba non ha nessun ricordo e anzi dice egli stesso che preferisce della sua nascita ad oltremare non conservare nulla, e lui nei suoi documenti, nelle note bibliografiche e biografiche che scrive su di sé, preferisce sempre scrivere di essere nato direttamente a Sanremo. A Sanremo ci arriverà molto presto, perché nel 25 i coniugi Calvino decidono di ritornare in Italia, quindi anche il piccolo Italo ritorna sul suolo natio. Italo Calvino morirà poi nel 1985, ha scritto durante la sua lunga carriera circa 200 racconti, ha toccato veramente molti e molti argomenti. Uno dei suoi preferiti era anche la voglia di essere invisibile e ve ne facciamo parlare direttamente da lui. Grazie a questo breve estratto sonoro che è stato conservato negli archivi della radiotelevisione della Svizzera italiana.
Io quando mi trovo in un ambiente in cui posso illudermi di essere invisibile, mi trovo bene. L'altra sera ero in metro e c'era un signore a piedi nudi, senza scarpe e senza calze, e non era un hippie o uno zingaro o un clochard, era un signore come di mezza età, un tipo come me, te, con gli occhiali, un tipo di professore, il solito professore distratto che si è dimenticato di mettersi le calze e le scarpe. Era un giorno di pioggia e lui camminava con i suoi piedi nudi in mezzo alla folla e nessuno ci faceva caso, nessuno aveva l'aria incuriosita. Ecco il sogno di essere invisibile. Sì, col metrò sono sempre stato in confidenza. E poi c'è anche l'attrazione per il mondo sotterraneo. In fondo i romanzi di Verne che mi hanno più affascinato sono Il viaggio al centro della terra o Le Indie Nere. E poi c'è anche questo fatto dell'anonimato, del poter sentirsi in mezzo alla folla, osservare tutti senza scomparendo nella folla, quasi sentendosi invisibili.
Calvino narratore, Calvino autore, Calvino poeta, ma forse non tutti ricordano che Calvino è stato anche un paroliere di musica leggera. E sì, ve lo vogliamo ricordare noi con questo suo brano che si intitolava Canzone triste.
Erano sposi, lei s'alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro. Lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto e lei n'era già fuori. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di neve. Il nostro letto serba al tuo tepor. Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le scale risaliva. Lui era in cucina con la stufa accesa, fanno da cena e poi già lui partiva. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè, tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba il tuo tepor. Mattina e sera i tram degli operai portano gente dagli sguardi tetri, di fissar la nebbia non si stanca mai, cercando invano il sol fuori dei vetri. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba il tuo tepor. La 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 la. Il nostro letto serba il tuo tepor.
E di Italo Calvino vi vogliamo anche proporre un'altra canzone, una canzone scritta da lui che si intitolava Dove vola l'avvoltoio. Quanti di voi la ricordano? Eccola qua.
Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no, avvoltoio vola via, non vogliam mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre e la madre disse no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò l'uranio e l'uranio disse no, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò.
E dopo il ricordo di Italo Calvino abbandoniamo momentaneamente l'Italia per andare un attimino all'estero. In Spagna c'è la guerra civile, in America se la spassano decisamente molto di più, perché viene per esempio inaugurata la scritta Hollywood, in California la grande scritta che ancora oggi troneggia sulla Mecca del cinema, e poi, tanto per divertirsi, viene scritto e pubblicato su 78 giri il primo Charleston. Noi ce l'abbiamo nella versione di James P. Johnson, eccolo qua. Se questo Charleston ci ha portato allegria, tanta allegria vi porterà anche il nome che ricordiamo adesso. Una grande attrice del cinema italiano, ma è stata anche una grande attrice di varietà e un personaggio televisivo. Marisa Merlini, indimenticabile, che nasce a Roma nel 1923, che quindi quest'anno avrebbe compiuto 100 anni e che lungo la sua immensa, veramente immensa carriera artistica ha fatto di tutto e di più. Vi ho detto, ballerinetta di fila, regina del varietà, è stata anche una delle modelle per la signorina Grandi Firme, ve la ricordate la signorina Grandi Firme di Boccasile? Ha fatto per il cinema tanti lavori drammatici, ma noi ricordiamo anche molto volentieri la sua verve comica, la sua maschera allegra, e ci ricordiamo, vogliamo farvelo ricordare proprio da lei, il suo rapporto di amicizia con Anna Magnani.
Prima che liberassero Roma con i tedeschi, tutti vestiti, questi repubblichini con questi guanti a moschettiera, le morti, addirittura i coltelli in bocca. C'era uno sketch della Magnani e Totò, vengono nel camerino di Anna e dicono: lei domani sera libertà. Lei ci aveva la figlia di oggi, una parodia, e doveva dire: percorrei la cosa della volontà, e al fin la cosa più importante, Anna con un temperamento splendido, la cosa più importante è la libertà, urlando si attaccava il palcoscenico. Questi arrivano e dicono: lei signora Magnani, libertà non lo dice più, perché sennò noi domani spariamo. Riva, io, Faiste, Totò, c'è questa cosa, la Magnani dice: che devo, ma dite voi che devo dire, lei dice qualunque cosa ma non dica libertà, tutti diedero le vite a morire con lei, e lei che si divertiva dice: forse a te la dico, così vedremo quello che succede, per carità. Tutti erano le quinte uniti per morire, tutto il teatro valle pieno di rivoltelle, di repubblichini, questi fascisti feroci erano allora, stava per cadere Roma, e lei in scena con questi tempi divini dice: per tuo re la volontà, e al fin la cosa più importante, tutti, oddio, sparano, Dio, adesso la dice, Dio, dice la cosa più importante, e guardando questi con quella spavalderia romanesca, tutta la folcloristica di Anna, e al fin la cosa più importante.
pulsante. Aria, aria pura per respirare. Oddio, questi ritornano. Giù, insomma, lì è finito. Che volevano chiudere il teatro. Siamo stati fermi un giorno, due. Poi ce l'hanno fatta ripassare cambiando il testo. Invece arriviamo al Cinema Reale. Vi avete confusa adesso. Al Cinema Reale, dopo la liberazione di Roma. E Anna, no, tu Wanda stavi a Milano. E Anna a un certo punto in scena si sente sopraffatta da tutto il pubblico che sale. Evviva la libertà e bla 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 bla. E la intricolorano dentro una bandiera bianca, rossa e verde. La intricolorano. E questa fa, ma che sto Anita Garibaldi.
E dopo questo ricordo di Anna Magnani, che ha fatto vedere la verve, lo spirito e l'ironia di Marisa Merlini, dobbiamo notare che quest'ironia, questo spirito, questa verve erano ben noti nel mondo dello spettacolo, ma anche fra gli spettatori. E noi ve ne vogliamo dare un esempio con questa canzoncina che durante i suoi anni di maturità Marisa Merlini aveva cantato ai microfoni della Rai, una canzone che apparteneva ai suoi anni nel teatro di varietà.
Innamorato da par pietà d'una cosuccia bella che si chiama Libertà. E bella, 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 miei signori, venite qua a sentire la storiella della nostra libertà. Un giorno ce l'aveva, ma purtroppo gli svanì appena montò in cattedra il maestro di Forlì. 20 anni son passati e la bella torna qua assieme agli alleati cosiddetti paesani. Adesso che si è liberi noi siamo più contenti, invece d'un partito ce n'avemo almeno 20. Se c'era un dittatore ce ne sono 33, ognuno monta in cattedra e pensa solo a sé. La libertà è un bel dolce che ognuno ci promette, poi arrivano i partiti e ce la fanno a fette. Se c'era un dittatore ce ne sono 33, ognuno monta in cattedra e pensa solo a sé. E basta, ho finito.
E vabbè, questa libertà ce l'hanno fatta a fette, ce la stanno facendo a fette ancora oggi, eh? Non pensate? Ma chissà cosa ne pensavano gli italiani in quel lontano 1923. Intanto c'è da dire che mentre in America c'era il Charleston, qua da noi le cose erano un pochino più calme. Infatti le canzoni si intitolavano Bionda Fatina oppure Sposina. Ecco, Sposina, una canzone incisa nel 1923 da Cesare Alberù, che è una canzone completamente differente dal forsennato Charleston che si ascoltava in America e di cui io voglio riproporvene adesso un pezzettino.
Oh, mamma, mamma mia, l'amavo alla follia. Il mondo non c'è più per me, da che sono solo qua giù. Rombatemi la vita, ormai la mia storia è finita, andrò a ritrovarla fino la voglia fino.
E nel 1923 dobbiamo ricordare che è nato anche un grande attore, ma non solo attore, anche un regista teatrale. Giorgio Albertazzi, che ha visto la luce a Fiesole, in provincia di Firenze, e in maniera confidenziale io vi posso dire che sapete che lui è nato come architetto? Eh sì, perché i genitori l'hanno costretto a laurearsi in architettura e solo dopo gli hanno concesso di potersi dedicare alla sua passione attoriale, passione che poi l'ha accompagnato per tutta la vita. Oltre a essere stato un immenso interprete teatrale, è stato anche uno dei primi attori ad aver lavorato per la prosa televisiva. A proposito di televisione, nasce anche Sergio Zavoli, che è stato annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano, è nato a Ravenna e è entrato in Rai giovanissimo, a 24 anni, e è passato dalla radio allo schermo con la sua fortunata direzione della rubrica di cronache e di notizie, già a partire dal 1953, quando le trasmissioni erano ancora in via sperimentale. E poi nasce anche Maria Callas, la divina dell'opera lirica, e noi a questi tre grandi del 1923 dedichiamo una canzone italiana scritta proprio nel 1923 da Rulli. Si chiamava Bionda Fatina e la canta per noi Daniele Serra.
Egli dal suo ufficio da ci cornuci valor lungo le vie stanque di tratto da un arreclamo tosto quadrato la fatina bionda cantava già al Trianon e io le sepiere d'emozione e scosso da un dolce ricordo canzioto al Trianon. Bebe, che la sua infanzia passò con te. E una volta sera si inginocchia gli sclamò, si patina l'amo, lei turbata sospirò, l'arte m'avvinse, ora son tua. Come potrei essere mai tua? Vedi, oggi son qui, ma domani poi chissà dove il destino mi vorrà. E infatti arrivò il triste giorno che un treno lontano la portò. Addio, mia bionda. Il treno fischiò per un singhiozzo li separò. Addio Fatina, addio, ti amo ancora, ma in vano.
Ecco, fra le bionde fatine e le sposine, diciamo che la musica leggera in Italia era un pochino melensa e zuccherosa in quel 1923, ma guardate, ci sono due soli tentativi di dare uno scrollone a quel tipo di musica con due canzoni piuttosto... potremmo dire piuttosto hot, che erano incorse nelle maglie della censura in quel 23. Erano due canzoni che certamente non si potevano far ascoltare ai bambini, non si potevano far ascoltare a queste sposine o alle brave signore di buona famiglia, ma si ascoltavano nei teatri di varietà dove alcune dive un pochino scollacciate le canticchiavano in maniera ammiccante e dove alcuni fini dicitori, come si chiamavano all'epoca, le porgevano al pubblico in maniera un pochino maliziosa. La prima si intitola In riva al Po. Attenzione, cosa sarà questo Po? Boh, lo scoprirete ascoltando la canzone, non ce l'abbiamo nell'incisione del 23, ve la proponiamo in un'incisione più moderna, cantata dal bravissimo Gennaro Cannavacciuolo, anche lui un grande artista che è venuto a mancare troppo presto.
C'è chi va lungo il Tamigi ad espandere il suo cuore, c'è chi invece va a Parigi sulla Senna a far l'amor. Io che sono un patriota faccio quel che fa la prota, se l'amore fa io vo me ne vado in riva al Po, in riva al Po. Po, po, si fa quel po, 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 si fa quel po, si fa quel po, si fa quel poco che si può, in riva al Po, 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 si fa quel po, 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 si fa quel po, si fa quel po, si fa quel poco che si può. Una certa Carolina un bel dì venne da me e mi disse: poverina, io l'amor non so cos'è. Le risposi con passione, basterà una lezione, io l'amor ti insegnerò, se tu vieni in riva al Po, in riva al Po, 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 faremo quel Po, 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 faremo quel Po, faremo quel Po, faremo quel poco che si può, in riva al Po, 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 faremo quel Po, 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 faremo quel Po, faremo quel Po, faremo quel poco che si può. Poi le dissi con ardore a quell'angelo di candore: ogni fiume c'ha il suo letto, ma vi scorre l'acqua ognor, e perciò mia bella bionda sarà meglio andar di sponda. Lei allora non disse no e la mise in riva al Po, in riva al Po, Po, Po. Le dissi: ma, 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 ti metto un po', ti metto un po' in posizione, ti metto un po' in riva al Po, Po, Po. Le dissi: no, 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 ti sei sbagliato mio tesoro, qui siamo in riva al posterior.
Altra canzone piccante, birichina, del 1923 che si vuole discostare da tutto il repertorio melenso dell'epoca è L'uomo è fumator, una canzone che era stata scritta sulle note che poi vennero utilizzate qualche anno dopo dal grande Ettore Petrolini per Tanto per cantà. L'uomo è fumator, con tutti i suoi doppi sensi, ve la vogliamo riproporre, non direttamente da quel 1923, perché non abbiamo né noi né alla discoteca di Stato anno l'incisione originale, ma ve la proponiamo nella interpretazione che la grande Millì ne fece insieme a Lelio Luttazzi, che fra parentesi è nato anche lui nel 1923, durante lo spettacolo di Studio 1 del 65.
Vi canterò ora una canzone degli anni 30 che si intitola L'uomo è fumator. La gioventù che va di fretta vuole fumar la sigaretta, e la bionda si capisce che a quell'età si preferisce, e in fumo va col vaglia di papà, col primo amor ed altre cose ancora. A 16 anni bene o male si può fumare un orientale, e anche se l'Africa è lontana godersi in pace un'egiziana. L'uomo è fumatore di foglia bionda bruna tutta prova, ma come in amore o bruno bionda piglia quel che trova. Fuma per fumare o per sognare anche se non gli giova, fuma per rabbia o per cacciar la noia o per provare un'illusione di gioia. Sia piemontese o siciliano, in bocca avrà fior di toscano, non quel di Dante veramente, ma quel di stato che si sente, che in fumo fa e lacrimar lo fa e sospirar e moccoli tirar. Il vecchio al fin che le fumate dei giorni belli ha già scordate, trincia il tabacco e se lo stipa, e poi lo fuma nella pipa. L'uomo è fumatore, di foglia bionda bruna tutta prova, ma come in amore, o bruna bionda piglia quel che trova. Fuma per fumare o per sognare anche se non gli giova, fuma per rabbia o per cacciar la noia o per provare un'illusione di gioia. Ognuno ha quel che voleva, si chiama Adamo e fuma Eva, se Paolo invece gli si chiama, fuma Virginia anche se grama e in fumo va. Così la bell'età si cerca allora, men carte più sapore, per l'uomo fatto ci vuol altro, esige meno ma è più scaltro. Quando vuol farsi una fumata, con roba forte stagionata, l'uomo è fumatore, di foglia bionda bruna tutta prova, ma come in amore, o bruno bionda piglia quel che trova. Fuma per fumare o per sognare anche se non gli giova, fuma per rabbia o per cacciar la noia o per provare un'illusione di gioia.
E come vi avevo anticipato prima, Millie in questo brano è stata accompagnata al pianoforte da Lelio Luttazzi, che era suo partner insieme a Mina e alle gemelle Kessler in Studio 1 del 1965. Luttazzi, grande, immenso, indimenticabile, anch'egli è nato il 27 aprile del 1923, quindi ricordiamo il centenario in questa trasmissione anche di Lelio Luttazzi, e noi ce lo ricordiamo veramente come attore, come cantante, come conduttore, showman, direttore d'orchestra, pianista, scrittore, regista. È stato davvero davvero poliedrico. Lui è nato ed è morto a Trieste. Alla sua Trieste ha dedicato tantissimi brani, lui la amava molto e crediamo di fare cosa gradita a tutti quanti, riproponendovi questa sua bellissima versione di Trieste mia.
Son lontan de ti, Trieste mia. Mi sento un gran dolor, e più che cerco de pararlo via, più me se ingroppa il cuor. Le lacrime mi scorrono zoppa al viso e penso fra di me e fra di me che non esiste un altro paradiso più splendido di te. Un scial che pica in strada, un vecchio fogolè, do busi una contrada, do rose in un piter, è in alto quattro nuvole, è in basso un fia de mar, se il quadro più magnifico che mai se pol sognar. Che pica in strada, un vecchio fogolero, do busi, una contrada, do rose in un piter, e in alto quattro nuvole, e in basso un fia de mar, del quadro più magnifico che mai se può sognare, del quadro più magnifico che mai se può sognare.
E sulle note di questa canzone, care amiche e cari amici, vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un caro abbraccio a tutti quanti voi e a risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic.